Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Breve storia dell'Africa di Catherine Kokweri-Widrowich è una sintesi di storia africana, concepita per restituire profondità cronologica e pluralità a un continente spesso raccontato, in Europa, attraverso immagini riduttive di arretratezza, dipendenza o crisi. Storica francese specialista dell'Africa, del colonialismo e delle trasformazioni economiche e sociali. L'autrice percorre l'arco, che va dalle società della preistoria all'età contemporanea, con particolare attenzione all'Africa subsahariana. Il libro non propone una storia lineare, né un'unica esperienza africana, mette invece in relazione ambienti, popolazioni, forme politiche, scambi, migrazioni, schiavitù, conquiste coloniali e processi di decolonizzazione. Il suo scopo è insieme divulgativo e critico. Da un lato offre coordinate essenziali per orientarsi in una materia molto ampia. Dall'altro contrasta l'idea, a lungo presente nella cultura occidentale, che l'Africa sia priva di una propria storia o definita soltanto dall'intervento esterno. La sintesi privilegia, quindi, la capacità d'azione delle società africane e la varietà dei loro percorsi storici. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, restituire all'Africa una storia plurale, lunga e autonoma. Il punto di partenza dell'opera è metodologico. Non esiste un'unica storia dell'Africa che possa essere spiegata con una formula semplice. L'enorme varietà geografica del continente, deserti, savane, foreste, coste, altipiani e grandi bacini fluviali, ha favorito sviluppi economici, demografici e politici differenti. Kokweri-Widrowich organizza la sua sintesi in modo da rendere visibile tale molteplicità, evitando di trattare l'Africa come uno sfondo immobile sul quale agiscono soltanto potenze straniere. Le società africane possedevano sistemi di produzione, reti di scambio, strutture di parentela, autorità politiche e tradizioni culturali proprie, soggette a cambiamento nel tempo. Questa impostazione è importante anche per il modo in cui corregge una distorsione storiografica consolidata. La scarsità relativa di fonti scritte per alcune aree e periodi non equivale all'assenza di vicende storiche, archeologia, linguistica. Tradizioni orali e fonti esterne permettono di ricostruire processi di lunga durata. Il libro invita dunque a distinguere fra mancanza di documentazione prodotta, secondo criteri europei, e mancanza di storia. La conseguenza interpretativa è decisiva. L'Africa non viene descritta come un continente entrato nella storia con la colonizzazione, ma come uno spazio di società che hanno interagito tra loro e con il resto del mondo molto prima dell'espansione europea. Secondo, regni, città e reti di scambio prima della conquista coloniale. Una delle correzioni più rilevanti offerte dal libro riguarda l'immagine di un'Africa precoloniale composta esclusivamente da comunità isolate e prive di organizzazione politica complessa. La sintesi richiama invece l'esistenza di molteplici forme di potere, regni, imperi, città commerciali, confederazioni e autorità locali. Queste realtà non erano identiche né sempre centralizzate. La loro diversità è precisamente il dato che impedisce generalizzazioni semplicistiche. In alcune regioni, il controllo delle rotte e della circolazione delle merci favorì la concentrazione del potere, mentre altrove prevalsero ordinamenti più decentrati o reti territoriali, fondate su legami sociali e politici differenti. Le connessioni commerciali costituiscono un elemento interpretativo centrale. L'Africa subsahariana fu collegata da tempo al Mediterraneo, al Sahara, al Mar Rosso e all'Oceano Indiano, oltre che da scambi interni di grande estensione. Metalli, sale, oro, prodotti agricoli e manufatti, circolavano lungo percorsi che trasmettevano anche idee, tecniche e credenze. Mostrare queste connessioni non significa idealizzare il passato o negare conflitti e gerarchie. Serve piuttosto a riconoscere che le società africane partecipavano attivamente a mondi economici più ampi. In tal senso, il commercio non è un semplice antefatto dell'arrivo europeo, ma un fattore che contribuì già prima a ridisegnare città, poteri e rapporti tra regioni. Terzo, schiavitù e tratta a distinguere le pratiche locali dal sistema atlantico. Nel trattare schiavitù e tratta, il libro richiede una distinzione analitica indispensabile. Diverse forme di dipendenza e schiavitù erano presenti in varie società africane, come del resto in molte altre parti del mondo. Non possono però essere sovrapposte senza residui al sistema della tratta atlantica sviluppato nell'età moderna. Quest'ultimo trasformò radicalmente scala, destinazioni e conseguenze del fenomeno, inserendo la cattura e la vendita di esseri umani in un'economia transoceanica legata alle Americhe e all'espansione europea. Considerare questa differenza permette di evitare sia l'assoluzione delle responsabilità locali, sia l'occultamento del ruolo decisivo della domanda e delle strutture commerciali esterne. La tratta non fu soltanto un episodio di violenza lontano dalle dinamiche interne del continente. Alimentò guerre, razzie, spostamenti di popolazioni e mutamenti nei rapporti di forza, con effetti differenti a seconda delle aree e dei periodi. Inoltre, le rotte non furono esclusivamente atlantiche. La storia delle tratte africane comprende circuiti sahariani, mediterranei e dell'Oceano Indiano. La scelta di collocare questi fenomeni in una storia di lunga durata aiuta a capire perché non sia adeguato ridurre l'Africa né a vittima passiva né a soggetto uniformemente responsabile. L'attenzione dell'autrice va alle relazioni di potere che resero possibile il sistema, alle sue conseguenze sociali e alla necessità di studiarlo senza attenuazioni o semplificazioni ideologiche. Quarto, il colonialismo come dominio breve ma strutturalmente incisivo. La colonizzazione europea occupa una parte temporalmente limitata della storia africana, ma esercita un'influenza profonda sulle strutture politiche, economiche e territoriali del continente contemporaneo. Kokweri Vidrovic la interpreta non come una missione civilizzatrice né come un processo uniforme, bensì come un insieme di pratiche di conquista, amministrazione e sfruttamento con intensità e risultati variabili. I poteri coloniali imposero confini, gerarchie amministrative e orientamenti produttivi, spesso estranei alle relazioni locali preesistenti. L'obiettivo prioritario era integrare territori e lavoro nei bisogni economici degli imperi, non costruire istituzioni indipendenti e inclusive. Questa lettura mette in guardia anche da due errori opposti. Il primo consiste nel descrivere gli africani come semplici destinatari del dominio. In realtà, le popolazioni negoziarono, resistettero, si adattarono e talvolta usarono gli spazi aperti dall'ordine coloniale per perseguire interessi propri. Il secondo consiste nell'attribuire ogni problema presente al colonialismo, cancellando sia le dinamiche anteriori, sia le decisioni prese dopo le indipendenze. La forza della prospettiva sta nel tenere insieme tali livelli. Il colonialismo non spiega tutto, ma ha lasciato vincoli durevoli, economie orientate all'esportazione, assetti territoriali fragili, disuguaglianze di accesso alle risorse e apparati statali modellati per il controllo. Comprendere questa eredità è essenziale per leggere la decolonizzazione senza trasformarla in una cesura miracolosa. Infine, dalle indipendenze al presente, superare sia il pessimismo sia l'eccezionalismo, nella parte contemporanea. La storia dell'Africa non viene chiusa con il conseguimento formale delle indipendenze. La decolonizzazione apre possibilità politiche nuove, ma lascia in eredità confini contestabili, dipendenze economiche, amministrazioni costruite per finalità coloniali e forti disuguaglianze internazionali. Il libro invita quindi a leggere le difficoltà degli stati indipendenti entro una trama storica concreta, anziché ricorrere a immagini essenzialiste di incapacità africana. Crisi politiche, conflitti, autoritarismi e vulnerabilità economiche sono processi storicamente prodotti e assumono forme diverse da paese a paese. Al tempo stesso, l'autrice evita di trasformare il continente in una sequenza esclusiva di catastrofi. Le società africane continuano a cambiare attraverso urbanizzazione, mobilità, trasformazioni del lavoro, iniziative politiche e scambi transnazionali. Questo non autorizza una narrativa di ottimismo automatico, significa riconoscere che la contemporaneità africana è fatta di tensioni, invenzioni sociali e capacità di risposta, non soltanto di problemi da osservare dall'esterno. Il valore di una prospettiva storica risiede proprio nel sottrarre il presente alla cronaca isolata. Fenomeni frequentemente trattati come emergenze senza passato, instabilità statale, migrazioni, disuguaglianza o dipendenza dai mercati mondiali acquistano maggiore intelligibilità quando sono collegati alle strutture di lunga durata e alle scelte compiute in fasi successive della storia africana. In conclusione, Breve storia dell'Africa si rivolge anzitutto a chi desidera un primo quadro storico affidabile dell'Africa subsahariana senza affrontare. Immediatamente una bibliografia specialistica è utile a studenti, insegnanti, lettori interessati alla storia globale e a chi segue il dibattito su colonialismo, razzismo, migrazioni e relazioni nord-sud, ma vuole collocarli in una prospettiva più lunga della cronaca. Il suo beneficio principale è fornire criteri di lettura, distinguere la pluralità delle società africane dalle semplificazioni continentali, separare le dinamiche precoloniali dagli effetti della conquista europea senza isolarle artificialmente. Riconoscere il peso delle strutture economiche e politiche senza negare l'iniziativa degli attori africani. Rispetto a molte introduzioni generali, il volume si distingue per una precisa scelta storiografica. Non presenta l'Africa come periferia della storia europea, né usa il colonialismo come unico principio esplicativo. Tiene invece insieme tempi lunghi, connessioni intercontinentali e differenze regionali, opponendosi tanto ai miti dell'immobilità quanto a letture esclusivamente vittimistiche o catastrofiste. La forma sintetica comporta inevitabilmente una selezione e non sostituisce studi dedicati a singole aree, stati o periodi. Proprio per questo è particolarmente efficace come mappa concettuale, permette di orientarsi prima di approfondire temi quali le città africane, le tratte schiaviste, gli imperi precoloniali, il dominio coloniale o le trasformazioni successive alle indipendenze. È una lettura che amplia il repertorio storico del lettore e rende più rigoroso il modo di parlare dell'Africa contemporanea. Se vuoi supportare Katrin Kokweri Vidrovic, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.